C'è un momento che rimane come sospeso prima che cominci una partita di football. I giocatori sono in posizione, le prime linee sono immobili e tutto è possibile.
Una giornata particolarmente mite qui a Washington per essere la metà di novembre, mentre sta per avere.
Poi, con la violenza di due autotreni che si scontrano, tutto esplode. Dal passaggio della palla allo scrocchio del primo osso passano meno di 5 secondi.
Primo per le prime 10, il flicker di Riggins che passa indietro a Tiesman. Tiesman è nei guai.
0-1 secondi. Joe Tiesman, quarterback dei Redskins, riceve il passaggio e dà il suo running back.
Primo per le prime 10.
0-2 secondi. Si tratta di una finta, nota come flea flicker, e il running back ripassa la palla al quarterback.
Flea flicker di Riggins che passa indietro a Tiesman.
0-3 secondi. Finora il gioco è definito da quello che il quarterback vede. Ora sta per essere definito da quello che non vede. 0-4 secondi. Lawrence Taylor è il miglior difensore della National Football League e lo è stato da quando ha mosso i primi passi sul campo.
Tiesman è nei guai. È stato Lawrence Taylor a bloccare Tiesman sulla linea delle 42 yard. La linea secondaria di difesa era già scattata oltre lo...
Cambierà anche il gioco del football come lo conosciamo.
E rivediamo l'azione ancora una volta da un'altra angolazione e suggerisco a chi ha lo stomaco debole di non guardare.
Il leggendario quarterback Joe Tiesman non giocò mai più un altro down. Ora, molti di voi penseranno che il giocatore più pagato di una squadra della National Football League sia il quarterback, e avrebbero ragione. Ma quello che forse non sanno è che di solito il secondo giocatore più pagato, grazie a Lawrence Taylor, è il tackle sinistro. Perché, come sa bene ogni donna di casa, il primo assegno che stacchi è per il mutuo, ma il secondo è per l'assicurazione.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla seconda puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, che ritorna a farvi compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. Dopo la nostra sigla, la nostra solita sigla, avete ascoltato il monologo iniziale di The Blind Side, nel quale viene messo in evidenza quanto duro sia per un quarterback il football NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football NFL, NCAA, alla MLS, al fantasy football e alla pallavolo NCAA. Questa sera, per questa seconda puntata, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano, ci sono Marco Santini, Mauro Rizzotto, Andrea Ghezzi, Dario Alfredo Michelini, Emanuele Sortino e una new entry, Mattia Righetti, che scrive di NFL su Play It USA. Come annunciato, questa puntata sarà monotematica, o quasi, perché la notizia del ritiro di Andrew Luck ha un po' destabilizzato l'ambiente. Non possiamo far finta di nulla, che non sia accaduto nulla in questi ultimi giorni nella NFL e che tutto sia come prima. Quindi noi siamo pronti per iniziare e per farlo, come prima cosa, saluto il nostro ospite. Ciao Mattia.
Buonasera a tutti, ciao Giovanni.
Perfetto, benvenuto nel nostro podcast gli altri non li saluto dopo mentre li introduco per parlare. Mattia, che è nuovo, meritava questa sua introduzione particolare.
Troppo gentile.
Ma ci mancherebbe. Prima di dare la parola alle persone che vi faranno compagnia questa sera, qualche numero su Andrew Luck. Ne trovate molti di più nell'articolo su Adult Magazine che abbiamo pubblicato oggi pomeriggio. Andrew Luck si ritira dopo 7 stagioni NFL, di cui 6 giocate, per un totale di 86 partite, 23.671 yard su passaggio con una media di 275 a partita, quasi il 61% di completi, 171 touchdown e 83 intercetti. Luck ha dichiarato che si ritira perché il prezzo psicologico e fisico da pagare per rientrare dopo l'ennesimo infortunio è troppo alto e tutto questo gli ha fatto perdere la gioia del gioco. Come prima cosa, per iniziare la nostra puntata, vi chiedo qualche considerazione sul ritiro di Andrew Luck, per poi andare a discutere su che effetto può avere questa decisione sulla NFL in generale. E voglio cominciare con le due persone forse più colpite dal ritiro di Luck, proprio perché o seguivano Indianapolis o comunque erano appassionati al giocatore, Marco Santini e Mattia Righetti. Mattia, che ha scritto un bellissimo articolo su Luck su Play It, che vi invito ad andare a leggere. E quindi cominciamo. Marco, a te la parola per primo, mi raccomando, affoga le lacrime, tienile dentro di te, perché altrimenti diventa un casino.
Sì, buonasera a tutti quanti. Sì, in effetti la notizia di sabato notte per noi, dal mio punto di vista, è stata una delle più dolorose dal punto di vista sportivo. Ovviamente non parlo dei risultati delle mie squadracce, ma quando vedi un giocatore che per vari motivi deve interrompere la propria carriera quando ancora ha tanto da dare, mi è venuto in mente Barry Sanders, mi è venuto in mente Ronaldo quando si è rotto il ginocchio, mi è venuto in mente Magic quando ha annunciato al mondo di essere sieropositivo, e quindi ci sono rimasto ovviamente male, anche perché diciamo che andando spesso a Indianapolis ormai i Colts sono un po' la mia seconda squadra, e la cosa che diciamo mi dispiace tanto per i tifosi dei Colts, perché sono veramente molto appassionati al football, alla propria squadra, e vedere, sentire i boo che hanno accolto l'uscita dal campo di Luck dopo che durante la partita di pre-season Schefter aveva appunto annunciato il ritiro, non ha reso giustizia, diciamo, a quello che in effetti è la comunità in generale. Probabilmente erano frustrati, delusi, dovevano trovare un modo un po' per diciamo mostrare il loro risentimento. L'hanno fatto, secondo me, nel modo peggiore. Non sarò molto lungo, diciamo che volevo diciamo più che altro un po' puntare il dito contro, secondo me, chi sono delle persone più responsabili di questo fatto e come ci si è arrivati, perché per conto mio la Jim Irsay, il proprietario, e il general manager Grayson, che è stato fino a due anni fa ai Colts, hanno un po' provocato, ma più per incapacità che per altro, provocato questa decisione con una, diciamo, una gestione della squadra veramente pessima, sia a livello di draft e a livello di free agency. Durante gli anni non hanno mai diciamo pensato a proteggere degnamente Luck. Non l'hanno fatto come l'avevano fatto in precedenza con Manning, non l'hanno fatto come hanno fatto sempre i Patriots con Brady, e i risultati sono questi, perché alla fine a furia di prendere colpi, botte, alla fine qualcosa succede, e nei suoi anni iniziali di sec ne ha veramente subiti tanti, quindi il dispiacere si aggiunge alla rabbia, perché secondo me era una cosa che con una gestione un po' più oculata della franchigia si poteva evitare. Gli altri responsabili, secondo me, sono anche lo staff medico, perché io ho notizie abbastanza sicure e certe che sia uno staff, non voglio dire a livello di Any Given Sunday, ma ci siamo quasi. Non che può anche darsi che anche nelle altre squadre sia per certi verti così, però so di giocatori che sono stati fatti rientrare anticipatamente, so di giocatori ai quali sono state fatte diagnosi sbagliate, recuperi sbagliati, e quindi anche questo è un tassello, diciamo, che va ad aumentare quello che è il senso di rabbia per la decisione che ha preso Luck. L'ultima cosa che volevo dire, poi lascio anche la parola agli altri, e che ho letto anche che i medici, diciamo ovviamente quelli esterni alla squadra, avevano comunque prospettato a Luck un futuro a base di antidolorifici, e il che è stato anche questo un fattore che l'ha portato a prendere questa decisione, cioè di andarsene quando, tra virgolette, è ancora sano, può camminare tranquillamente sulle sue gambe. Basta vedere Elway, basta vedere, penso, anche Marino, basta vedere Favre, e vedi quello che 10-15 anni di football professionistico, quindi escludendo quello che è prima high school e università, possono fare su un fisico, e la gente non si rende conto, secondo me, totalmente di cosa vuol dire giocare a questi livelli. E di conseguenza un grosso applauso per la decisione molto coraggiosa di là, che ha lasciato anche dei soldi ai Colts, ne ha avuti altri, però io spero che, chissà, magari ci ripenserà, non è detto, però l'augurio è che possa avere quello che vuole, dopo che comunque lui per la città di Indianapolis, la squadra di Indianapolis, ha fatto veramente tantissimo.
Grazie Marco. Mattia.
Avevo 16 anni quando Luck è entrato nel NFL nel 2012, pertanto potete anche capire l'affezione che ho per il giocatore. Devo dire che negli ultimi giorni tanta gente, valutando a creare Luck, si è soffermata troppo sul fatto che non abbia mai vinto un Super Bowl, sul fatto che ai playoff sia sempre uscito, diciamo, in malo modo, perché comunque ci sono stati anni in cui ha vinto sì due partite, però è stato poi annientato dai pezzi tra il Championship Game 45-7, pertanto si tende a dimenticare come sia arrivato fin lì. Secondo me Luck, anche perché comunque ha 29 anni, cioè questo va sempre ricordato quando analizziamo la sua legacy, perciò è ovvio che certi titoli manchino, anche considerata la sua storia di infortunio. Luck, a mio avviso, la sua legacy è quella di un quarterback diverso dagli altri, perché comunque è entrato con la prima scelta assoluta e sono pochi i quarterback che entrano con la numero uno e riescono a non deludere le aspettative. Luck in questi 7 anni non ha deluso nessuna aspettativa. Sì, non ha vinto un Super Bowl, però, come giustamente ha detto Marco, che squadra aveva intorno? Gregson, che draft ha fatto? L'anno dopo, nel 2013, con la scelta primo round, ha preso Beyond Werner, giocatore che in carriera ha messo a segno 6.5 sec. Prendiamocene conto. L'anno dopo hanno tradato la loro prima scelta a Philadelphia. L'anno dopo hanno preso Philip Dorsett, un altro tentativo di Gregson di aggiungere armi per Luck e far sembrare il suo operato quello di uno che effettivamente sappia cosa sta facendo. Ovvio che adesso puntare il dito contro Gregson è facile, considerata anche la sua storia e quanto effettivamente sia stato criticato negli ultimi anni. Però è troppo presto, secondo me, per analizzare la legacy di Luck, anche perché comunque, l'ha detto anche oggi Gronkowski in conferenza, tornerebbe anche lui. Adesso non credo che Luck tornerà, perché è uscito per dei motivi piuttosto specifici e non credo che tra 2 anni cambi idea. Però stiamo parlando di un ragazzo cresciuto con la palla da football in mano, pertanto non mi stupirei se magari un giorno gli venisse la voglia di tornare, considerando anche che comunque fra 4 anni avrà 33 anni. Però rispetto tantissimo la sua decisione, mi dispiace infinitamente, perché abbiamo perso uno dei 5 migliori quarterback NFL. Non è che abbiamo perso uno starter qualunque. È veramente un peccato. Però sono contento per lui, per la pace interiore che ha trovato, perché comunque Luck è un ragazzo che è molto più che un atleta. Viene da una famiglia di gente, diciamo, intelligente, in quanto comunque suo papà sarà il commission da XFL. Pertanto non mi aspetto che comunque venga contattato per un posto come cronista o come analista. Pertanto spero di vederlo ancora sul campo, magari sentire la sua voce nelle telecronache, ma mi dispiace veramente infinitamente.
Perfetto, grazie Mattia. Prima di dar la parola e sentire un po' il parere di tutti, perché ci tengo molto, inizio con Mauro, perché oggi Mauro mi ha scritto qualcosa che riguardava il draft in cui Luck fu scelto come prima scelta e che anche riguarda il discorso degli staff medici. Mauro.
Sì, intanto un buonasera a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori. La mia constatazione, le constatazioni che facevamo oggi in chat, era estremamente semplice. Io sfido chiunque di noi, da noi che eravamo live a vedere il draft ogni anno, a chi poi l'ha commentato, sfido chiunque di noi a ritornare indietro con la memoria al giorno immediatamente successivo al primo giro del draft 2012. E a non pensare che avesse detto una frase tipo: la prima pick assoluta e la seconda pick assoluta sono due quarterback che segneranno il futuro dell'NFL. La prima pick era stata Andrew Luck ai Indianapolis Colts, la seconda pick era stata Robert Griffith III ai Washington Redskins. Sono passati 7 anni, siamo qui, a commentare che entrambi sono stati massacrati dalle proprie dirigenze. Dalle stesse dirigenze che li avevano scelti e ricoperti di soldi e di scelte nel caso della trade dei Redskins, con la speranza di fondare su di essi il proprio futuro. Se questo non è un sintomo di incapacità dirigenziale, ditemi voi quale può essere. Ho chiuso, vostro onore.
Perfetto, grazie mille Mauro. E adesso il parere di, guarda, vi do già l'ordine così poi vi alternate, Andrea, Emanuele e Dario.
Allora, intanto buonasera a tutti, ma a me la cosa che ha colpito è il fatto che il ritiro di Luck avvenga non tanto per motivi fisici, nel senso che l'infortunio che ha adesso potrebbe anche essere recuperabile, ma perché mentalmente il ragazzo è sfinito da una carriera che comunque è stata costellata da infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità e che non gli hanno permesso probabilmente di essere quello che avrebbe potuto. Secondo me è questo l'aspetto un po' che lascia perplessi, ma non nel senso negativo del termine. C'è un ragazzo che arriva a ritirarsi perché non riesce più a sopportare la condizione che deve affrontare con una regolarità disarmante. Per il resto c'è poco da aggiungere, insomma è già stato detto tutto. Spiace perché è un giocatore meraviglioso, uno di quelli che vorresti sempre avere dalla tua parte. Io mi ricordo quella partita di playoff contro Kansas City in cui trascinò a un'incredibile rimonta i Colts. L'anno scorso ha fatto una stagione incredibile. L'unica altra cosa che mi sento di dire è che comunque la gestione, cioè arrivare a 15 giorni dall'inizio del campionato che è stata fatta su tutto il discorso, è un po' particolare, perché Indianapolis adesso si ritrova sì con Brissett, ma in sostanza senza quarterback, passa ad essere una squadra che era una possibile contender, invece una che difficilmente potrà giocarsela anche solo per i playoff. Però ecco, questo è il lato sportivo, scusa, ma forse quello più marginale. Sì, dimmi
Andrea, una cosa velocissima, perché sono un po' di voci discordanti su quando l'HAC abbia informato effettivamente la squadra. C'è chi addirittura, Joe Thomas dei Browns, ha detto che era fin da marzo che lui aveva paventato la cosa, poi ufficialmente l'ha detto adesso, però non so se effettivamente li ha lasciati proprio al buio, ecco. Però sì, queste sono le azioni.
No, ma Marco, ma infatti ti dico, la cosa che mi lascia sconcertato non è tanto il fatto che l'HAC l'abbia detto a 15 giorni, perché sono abbastanza convinto anch'io che una decisione del genere sia arrivata dopo, prima di tutto, averci pensato tanto, ma soprattutto aver anche parlato con la propria dirigenza, ma il fatto che la dirigenza non in estate, sapendo probabilmente di questa cosa, non ha fatto niente scusatemi il termine, pararsi il culo. O pensano che Brissett è il quarterback giusto per puntare playoff, o diversamente, ecco, questa cosa mi lascia un po' sconcertato, ma non nella tempistica di Luck, che come dici giustamente tu, probabilmente questa cosa l'aveva già, ma sicuramente l'aveva già detta al proprio management. Ma il fatto che sostanzialmente in Indianapolis, ne abbiamo parlato tanto quest'estate, si sia mossa meno di quanto ci saremmo aspettati, non solo sul lato quarterback, ma che quest'estate per noi era un discorso che non doveva esistere, ma anche su tante altre cose. Basta, però ecco, ripeto, è la parte marginale, perché in questo caso mi sento di dire che il dispiacere è per il giocatore e per l'uomo Luck, più che poi per i Colts, che insomma faranno quello che devono e magari fra due anni si giocheranno il Super Bowl con un altro quarterback e non posso che augurarglielo.
Dove è finito Emanuele? Si è rotto il satellite. Mi sa che si è rotto il satellite.
Potrei aver dimenticato di mettere on sul microfono. Mentre. Scusate, ogni tanto succede. A me, quando io ho scritto l'articolo immediatamente dopo la notizia, perché è stato tipo: no, non è possibile. Non so come l'avete presa in Italia, però qui è stato veramente malcome. Riguardo Luck, io l'ho visto giocare quando alla finale. Alla division playoff del 2015, prima del quando batterono i Broncos, è stato lì, ha fatto, per carità, era uno che faceva un sacco di intercetti, però quando giocava estremamente bene, quindi non ho, secondo me è uno di quelli che sicuramente avrebbe vinto un Super Bowl prima o poi, quando gli avranno, visto che adesso iniziano a mettere, gli hanno iniziato a mettere una squadra intorno, quella è forse la cosa che fa più male in assoluto. Riguardo quello che mi è spiaciuto tantissimo, vedere i tifosi arrabbiati, che gli hanno fischiato, hanno bruciato le magliette e tutto il resto, è stata una cosa molto... Capisco che a 2 settimane dall'inizio non è proprio il massimo, e saperlo in quel modo soprattutto. Io do molto la colpa di Bua Schefter, perché si è saputo mentre era in partita. Cioè, c'era l'iconcina durante la partita che diceva si ritira domani secondo Schefter. Come, scusa? Non ho capito. Ed è stato proprio... non è possibile, anche perché sicuramente sembrerà stupido. Visto che ci stiamo adesso giocando, stiamo facendo adesso il draft... Chissà quanti hanno draftato Luck come quarterback, cioè,
o Jay Simpson.
Scusami, posso dirti che questa roba del fantasy è veramente oscena? Cioè, io ho visto gente che si è preoccupata del fatto di aver draftato Luck, tra i quali ci sono, sì, anch'io. Ma che cazzo se ne frega? Cioè, ma ragazzi, ma veramente aver draftato l'ottavo, nono giro è un problema? No, ma il fatto che anche adesso ne parliamo mi dà fastidio. Ma chi se ne frega del fantasy draft?
Ma a me la uguale, il problema è che ho letto queste cose e io sono rimasto, vabbè, perché è un gioco, capisco che in alcuni ci metti i soldi, però sempre un gioco è
ma cazzi, poi ci metti i soldi, è un problema, però è anche di lag,
comunque è stato, secondo me, è stato sbagliato secondo me come l'hanno detto, soprattutto che hanno permesso a Schefter di dirlo su Twitter, e da lì praticamente valanga.
Scusa, cioè, Emanuele, aspetta, allora un attimo solo, mi intrometto, dai, tanto il mio ruolo ormai è solo di intromettitore. Schefter ha raccontato che la soffiata l'ha avuta mentre festeggiava in un ristorante del New Jersey il compleanno, credo, della suocera o della nonna, ma la notizia era talmente potente, talmente forte, che al momento non credeva fosse vera, fosse tipo uno scherzo, così, nonostante la fonte lui l'aveva giudicata attendibile. Ha dovuto fare un po' di telefonate salutando un attimo i convenuti a questa festa, e per poi appurare che era vera notizia, che volevano fare la conferenza stampa domenica, la partita è stata giovedì notte. Domenica lui ha chiamato ESPN dicendo: signori, io ho questa notizia, come ci muoviamo? ESPN l'ho richiamato dopo pochi minuti e gli hanno approntato tutta la macchina mediatica. Parentesi chiusa, vai.
Non la sapevo questa cosa, però quindi è colpa adesso di ESPN, perché se la dirigenza aveva organizzato tutto il suo...
Sì, ma bisogna vedere chi l'ha fatta la soffiata. Chi l'ha fatta la soffiata, che se non lo fa ESPN lo fa qualcun altro.
Questo è vero, quindi la colpa di tutto è dei Colts. Torniamo al management.
No, secondo me non si può incolpare un giornalista perché sta facendo il suo lavoro. Esatto. Poi c'è un'etica che ti può impedire di diffondere una notizia se questa compromette vite umane, eccetera. Ma siccome stiamo parlando di giornalismo sportivo, non è il caso. Cioè, i giornalisti fanno il loro lavoro. Schefter ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto bene, perché è arrivato su uno, tra virgolette, scoop prima degli altri. Il problema è chi diffonde le notizie, cioè quella la persona, perché qualcuno questa notizia l'ha fatta uscire, è quella la persona a cui spezzare le falangi, non Schefter, non ESPN, loro fanno il loro lavoro, a meno che nello staff dei Colts non ci sia una persona che per lavoro fa il leaker, e non credo, quella è la persona che non ha fatto il suo lavoro.
Va bene, dai, Emanuele a chiudere, poi Dario.
Adesso come rimangono Brissette, Jacoby Brissette è il conosciuto da queste parti il valicatore di proprietà, detto anche Chad Kelly, che non è che siano, o meglio, Brissette secondo me non è così tanto male come venga descritto, anche perché adesso conosce molto di più il tipo di schemi e il resto, anche perché nel frattempo è cresciuto come quarterback, quindi non credo, non direi che la difesa c'è degli Indianapolis Colts, cioè non dimentichiamo, c'è un ottimo offensive line, non penso che sia tutto perduto per i Colts. Io probabilmente non li vedo come vincere division, però come wild card non è che li brucierei.
Io posso, se posso dire una cosa e cogliere un lato ironico che soprattutto dalle parti di Miami è stato molto sottolineato, detto che sono anch'io d'accordo che Jacoby Brissett non è questa chiavica che tutti dipingono e secondo me ha le possibilità per fare bene, fatto sta che nella percezione in questo momento i Colts, dopo essere passati per il sack for luck, si trovano in pieno tank for Tua. Così era questa sottolineatura.
Ok, Dario,
sono contento del gancio di Mauro, che evidentemente è abbastanza adeso alle mie posizioni. Luck ci ha fatto vari regali. Allora, secondo me i due più grandi sono stati dare una continuità alla mistica, perché è qualcosa che non esiste, che non è tangibile, dei grandi quarterback dei Colts. Non ha lasciato neanche per una stagione a secco i tifosi che a digiuno da Manning si sono ritrovati con quello che è sostanzialmente il suo erede, se non da un punto di vista tecnico, come prestazioni e probabilmente anche come estrazione sociale barra caratteriale. Questo è stato il primo regalo che ha fatto Luck. Si sa che in America il tifo va e viene. Quindi i Colts scusate, avevano bisogno di trovare un erede al 18, non avevano tempo per aspettare, e questo è sicuramente un regalo che Luck ha fatto alla città di Indianapolis. Il secondo regalo che ci ha fatto è quello di ritirarsi. L'anno scorso ai Leoni di Cannes, che sono questi premi per la pubblicità, ha vinto nel settore farma una esposizione di varie pillole bianche che rappresentavano il volto di 20.000 persone. Alla fine di questa installazione dicevano: avete visto questi 20.000 volti? Vi è piaciuta vedere questa installazione? Bene, pensate che queste sono le persone che ogni anno negli Stati Uniti muoiono per dipendenza da antidolorifico. Era una campagna molto molto ficcante, che ha aumentato la consapevolezza per quanto riguarda questa, che è del tutto una malattia e una dipendenza che porta alla tomba le persone. Luck ci sta facendo in questo modo rendere conto che ogni volta che giudichiamo le condizioni di salute, le condizioni di disagio, di dolore, di infortuni, sbagliamo, semplicemente sbagliamo. È inutile che iniziamo a dire vabbè, per un menisco sta fuori la stagione, quattro pillole, prendile e vai in campo. È inutile che lo facciamo, e siamo dovuti arrivare al 2020, al 2019, scusate, perché una persona che ha una buonissima influenza come Andrew Luck ci insegnasse questa cosa. Queste sono le prime due cose che mi vengono in mente. Niente, la terza è probabilmente che T.Y. Hilton non ce lo cagheremmo di striscio se non fosse perché riceveva il pallone dal 12, ed è questo, forse rimane il giocatore che ha più beneficiato di Andrew Luck durante la sua carriera, al punto da essere considerato tra i primi forse 5 wide receiver dell'NFL. Per sottolineare cose già dette dai miei colleghi poc'anzi, io sono convintissimo che Luck sarebbe arrivato a un Super Bowl, se non era quest'anno sarebbe stato l'anno prossimo, perché finalmente gli hanno preso Quentin Nelson, che gli para il sedere, riutilizzando una espressione di Andrea, a cui chiederò se la mistica dei grandi quarterback degli Indianapolis Colts continuerà l'anno prossimo, oppure se i candidati non sono al livello di Manning Luck, perché Luck ha avuto anche questa influenza sul gioco del football, essere il nuovo Manning, il nuovo Unitas, il nuovo che porta avanti la grande stirpe di quarterback NFL, più nel particolare quelli degli Indianapolis Colts.
Grazie,
Joe, permettimi di rispondere.
Sì, vai.
Permetti di rispondere. A me sono concesso che siamo a week 0 del college football. Sì, l'anno prossimo escono tanti buoni giocatori. Secondo me però quello che non più gli assomiglia, perché sono anche fisicamente giocatori parecchi diversi, ma l'hype che ci sarà attorno al giocatore, come ci fu al tempo per Luck, esce fra due anni ed è il quarterback di Clemson.
Assolutamente, pensavo quello.
Sì.
Secondo me non sarà sack for Tua quest'anno, ma potrebbero cercare di farlo per l'anno prossimo, e sarebbe proprio...
Sì, considera che comunque Tua, Justin Herbert e poi qualcuno che salterà fuori durante la stagione, Sì, From però secondo me è un giocatore un po' diverso. Vabbè, comunque, insomma, sì, Dario, se non quest'anno, se non l'anno prossimo, nel prossimo draft, in quello successivo, uno che ci regalerà, cioè regalerà parecchi pensieri positivi alla squadra che lo sceglierà, cioè, e simili a quelli che regalò l'H ai tifosi di Indianapolis. Mi auguro per lui che non finisca come per il povero Andrew.
Devi Perfetto. Anche dire che Trevor Lawrence è fissato con Manning, con Peyton, vorrebbe seguire sì. le sue
per il football del collegio esiste, scusate, il college football lo trovate online venerdì.
Hai ragione, per direttore, favore, come sempre lei ha ragione,
per favore, qua si parla di football professionistico.
Questi crossover servono,
ma
insomma.
Il tuo sì, poi dopo tutti questi nomi tua, mia, sua non ci interessano. Allora, prima di passare,
posso sottolineare che la dichiarazione di Belichick mi ha un po' dato fastidio. Quando praticamente gli hanno chiesto un parere, gli ha detto sì, è un buon giocatore, ma non mi interessa cosa fanno quelli là, non li seguo. Cioè, va bene il voler essere sempre quello alternativo o superiore, eccetera, però a me onestamente ha dato un po' fastidio. C'entra niente, ma l'ho detto.
Allora. Posso dirti che invece quella è una cosa che mi ho notato pure io, del motivo per cui lui ha vinto così tanto, invece, perché lui è sempre il prossimo uomo, next man up. Sempre, quindi
sì, vabbè, Emanuele, c'è una parte tecnica e una parte umana, adesso non è proprio una frase.
Che lui che non sia umano, io non lo metto in dubbio, cioè non ho dubbi, non è umano quell'uomo, però fa parte del suo carattere, uno dei motivi per cui è il miglior allenatore di questi ultimi 20 anni.
Va bene, ci terremo nel cuore l'umanità di Belichick. Continuiamo, innanzitutto saluto tutti gli amici che hanno fatto un salto in chat, per chi ci ascolta in diretta su Spreaker, se non siete registrati vi registrate e potete entrare in chat, farci domande, dubbi, eccetera eccetera. Domanda che ci è arrivata via Twitter e anche poi nella chat del podcast, a cui chiedo una risposta veloce, senza entrare troppo nel merito, sennò facciamo le due di notte e con lo stesso ordine di prima, quindi Marco, Mattia, Mauro, eccetera, eccetera, eccetera. E al di là di Brissette, avete detto voi prima, e tutto, sarà lui il quarterback titolare, lo hanno già detto chiaramente i Colts, l'ha già detto anche Reich, quindi non, diciamo che su quello non abbiamo dubbi. Ma la domanda che ci fanno e che giro a voi è: Colin Kaepernick può essere un possibile sostituto? Marco, Mattia, Mauro, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma no, secondo me ormai Kaepernick ha finito di, cioè non rientrerà più nella NFL. Mi sembra una cosa, cioè di occasioni ce ne sono state tante in questi 1-2 anni, tra Jacksonville e altre che adesso non mi ricordo, ma secondo me non è più il suo tempo, insomma. Peccato, però non è più il suo tempo.
Sì, per quanto possa condividere il fatto che Kaepernick magari meriti una seconda chance in NFL, non credo sia una mossa adeguata per i Colts, in quanto è una società al momento sconvolta dal ritiro di Luck. Kaepernick purtroppo è una figura controversa, suo malgrado o non, pertanto porterebbe solo confusione in una franchigia che al momento, secondo me, è in uno stato totale di confusione, in quanto, come è stato detto più volte, sono in una zona grigia fra il tankare per il quarterback il turno del college e l'essere una buona squadra con Brissette, che a mio avviso può condurre ai playoff, non credo possa far strada, poi vediamo, ma Kaepernick non avrebbe senso, no, dopo 3 anni di attività.
Io credo che Colin Kaepernick ormai sia diventato una cosa troppo grossa per l'NFL. Ma non nel senso, cioè è troppo, cioè l'NFL non è più il suo palcoscenico, cioè dal momento che non, cioè è un'altra cosa, è trasceso ad un'altra cosa, cioè Kaepernick ormai è diventato un'icona, non ha proprio, non ha da fargli i conti in tasca, non ha ottenuto grossi risultati eccetera, ma lui economicamente non è che ha bisogno dei soldi dell'NFL per vivere, perché qualcosa lo ha accumulato durante la carriera, e da completamente inattivo comunque ha fatto da testimonial per la campagna di Nike e quant'altro, quindi non è un discorso economico, non ha bisogno dei soldi dell'NFL per vivere. Kaepernick è trasceso a un qualcosa, mi piace questo termine perché è esattamente quello che intendevo dire, cioè è assurdo ad un'altra dimensione. Kaepernick ormai è un'icona, noi in Italia non ne rendiamo conto perché fortunatamente per un certo verso non viviamo le tensioni razziali continue che ci sono negli Stati Uniti, per cui non ci rendiamo conto dell'icona che è diventato Kaepernick e del movimento che ha scatenato, però lui ormai è qualcosa di troppo grande per ritornare a fare il giocatore di football e credo che lui stesso se ne renda conto.
Se tocca a me, condivido tutto quello che ha detto Mauro e lascio la parola ad altri.
Condivido tutto quello che ha detto Mauro e comunque no, perché Kaepernick non entrerebbe in quello stile di gioco che hanno i Colts, quindi non andrebbe bene, dovrebbero rifare tutti gli schemi e tutto il resto, no? non è il tipo di gioco con cui Indianapolis si è allenata tutta questa off-season, quindi no.
Quando ho letto la domanda pensavo che gli dovesse dei soldi ai Colts, per quello lo cercassero, poi prendo un po' in giro il nostro ascoltatore che ci ha fatto la domanda ci sta, perché Kaepernick ovviamente solletica la fantasia di tutti, direi che tutti vorremmo vedere come andrebbe a finire, ma questa storia, come ha detto Marco, è già finita, e men che meno ai Colts. La filastrocca di prima, Unitas, Manning, Luck, non ha posto per Kaepernick, che, come detto, è un personaggio a suo modo controverso, non ci possiamo fare niente, ma lo è, e quindi è proprio, sarebbe fuori ambiente, fuori da tutto, c'è un discorso tattico, come diceva giustamente Emanuele, insomma non posso fare altro che sottolineare quanto detto da chi mi ha preceduto.
Perfetto, grazie a tutti per questo giro pieno di ritmo. Il ritiro di Andrew Luck si aggiunge a quello di altri giocatori nel corso di questi ultimi anni che ritengono che il prezzo da pagare fisicamente, quello attuale e quello poi che ti porti dietro nel corso degli anni, come ha ricordato qualcuno di voi prima, non valga i soldi che si prendono, non valgano lo stipendio seppur milionario. Un esempio che vi faccio, perché era un giocatore della squadra che seguo, Borland, l'anno scorso, i 49ers, che a un certo punto ha detto: no, guardate, qua si prendono troppe botte, mi spiace, io voglio avere una vita diversa in futuro. La NFL sta cercando di diminuire al massimo lo scontro tra giocatori, il contatto, la collisione, ma ovviamente non può snaturare il gioco più di tanto. Apro l'inciso, ho letto anche le dichiarazioni, ho appena letto un tweet con le dichiarazioni di come si chiama, di Gronkowski, che oggi ha presentato qualcosa di cui magari vedremo di riuscire a parlare dopo, in cui Gronk ha detto che ormai non c'era più per star dietro a tutto il discorso della NFL in generale, quindi anche quello si aggiunge un po' a quello che voglio andare a chiedervi. La domanda che vi faccio è questa: non credete o temete che saranno sempre di più giocatori che termineranno prima la loro carriera proprio per evitare troppi danni al proprio fisico? Cioè che dicano: i soldi che prendo, ripeto, pur nel caso siano migliori, anche se vi ricordo che più della metà dei giocatori NFL arriva a fatica al milione di dollari l'anno, dicendo prima che chiudono prima la loro carriera e dicono: guardate, ho giocato, mi sono divertito 2, 3, 4 anni, ho preso quello che dovevo prendere, sono anche bravo, me la cavo, però grazie, arrivederci. Ecco, questa è la domanda che volevo farvi, che poi va a impattare l'impatto poi sulla lega e sulla appetibilità, permettetemi il termine, di tutta la baracca. Cominciamo con Andrea, che poi dopo ci deve salutare.
Non lo so, Gio, non lo so, sicuramente la consapevolezza di quello che prima non c'era, di quello che può essere il post carriera può incidere, però quanti sono i giocatori della NFL? Quanti sono i casi che abbiamo sentito di giocatori che lasciano prima o che comunque terminano la carriera prima? È chiaro che quando è un Luck a farlo fa rumore, quando è un Gronkowski a farlo fa rumore, a parte che comunque Gronkowski non ha giocato pochissimo, però sicuramente la consapevolezza, ripeto, può portare a questa a qualche decisione eclatante, però non credo, almeno nell'immediato non vedo, possa avere un impatto devastante, cioè non mi aspetto che il 15% di giocatori, che sarebbe una quantità assurda, decida di ritirarsi dopo 3-4 anni di carriera perché si prendono troppe botte. Secondo me non siamo ancora a questo punto e non credo mai nemmeno ci arriveremo. Però non ho dati per risponderti esattamente a questa domanda, è più un pensiero
sì, beh, ovvio, è più una sensazione su cui vi chiedo più che tanto numericamente,
sì,
perché
sì, ecco,
come dici te, da un punto di vista numerico parliamo di cosa? 20 casi di giocatori che smettono su 53 per 32 1800 giocatori, tu mi dici non fa media, ecco.
Ecco, esatto, poi ti dico, adesso poi non voglio parlare di college, ma con tutti i ragazzi che giocano, che fanno parte del college football e che sognano di entrare in NFL, comunque non si abbassa, se la preoccupazione è si abbassa la qualità media del gioco, assolutamente no, non credo che ci sia questo problema. Sicuramente potrebbero aumentare i casi di giocatori che decidono di smettere prima perché è troppo pericoloso, perché hanno già fatto i soldi, perché non ne vale più la pena. Quello può essere, ma sarà comunque sempre una crescita marginale che non dovrebbe incidere su quello che è il valore assoluto della Lega.
Perfetto, andiamo snake, come si usa fare nei draft. E quindi Dario, Emanuele, Mauro, Mattia, Marco.
Eccomi qua. Allora, tu hai messo giustamente il focus del gruppo su giocatori già affermati, forti, giovani, che si ritirano. Hai fatto l'esempio di Borland, ce ne sono stati diciamo molti negli ultimi 2 anni rispetto a quanto vedevamo prima, ed è giustamente creato dalla maggiore consapevolezza, come diceva Andrea, dei danni a lungo termine dei placcaggi, di tutte le concussion, eccetera, eccetera, eccetera. Però attenzione, c'è anche un altro gruppo di giocatori, mentre la miasma mi lascia senza parole, un altro gruppo di giocatori. Per esempio, un giocatore l'anno scorso, non dico il nome perché non lo ricordo, draftato, se non vado errato, dagli Arizona Cardinals, quinto o sesto giro, si ritirò addirittura prima della prima partita di pre-season. Perché? Perché aveva subito in allenamento una commozione cerebrale e ha detto: vabbè, è già la seconda, è inutile che mi cimenti con questo gioco, perché so che entro 2 anni arriverà la terza e dopodiché avrò dei problemi. Quindi attenzione, non sono solo i grandi che si ritirano, c'è anche un sottobosco di giocatori che sta iniziando a pensare di non provarci nemmeno. È ovvio che per fare una scelta di questo genere, come avete detto prima, devo avere il piano B. Lo stesso Luck tornò a Stanford per prendere la laurea in architettura. Questo altro ragazzo che ho menzionato prima, di cui non ricordo il nome, purtroppo andrò a prendermelo, anche lui ha finito gli studi. Ovvio, se hai un piano B, una decisione del genere la prendi, hai un po', fai qualche lacrima, la tiri giù, evidentemente, perché è una grande passione, uno sport, un gioco, eccetera, però lo puoi fare. La grande maggioranza, come dicevi te, non arriva al milione di dollari, e il milione di dollari, non prendiamoci in giro, 5 anni di disoccupazione te lo fai fuori, considerando tutto e il fatto che in America si paga anche per l'aria che respiri.
Confermo. Quindi,
sì, infatti, cioè quello lì che insomma al laboratorio, che chissà quanti soldi gli chiedono.
Guarda, lo dico.
Sappiate che insomma si può fare questa decisione, ma non pensiamo che diventerà comune. Inoltre c'è un ultimo ingrediente e dopo chiudo molto brevemente, c'è l'elemento che adesso siamo spaventati, si è appena ritirata una leggenda del football, uno forte, uno che vende i biglietti, uno che tira dalla parte dei Colts forse 100.000, 150.000 persone. E quindi siamo anche spaventati. Stesso discorso per Gronk, evidentemente. Però ci sarà sempre uno zoccolo duro di giocatori NFL che non ci pensa nemmeno, piuttosto prende l'antidolorifico maledetto e va avanti. La realtà in questo momento è questa.
Visto che dovrebbe essere il mio turno, allora, che ci siano tanti che giocano per passione, per fare i soldi, è indubbio. Quello che però distingue tanti giocatori di football da, o meglio, in inglese suona meglio, tra chi sono player e chi gioca a football, mettiamolo in questo modo, tra chi è un giocatore e chi gioca, è una questione mentale. Vedasi Brady, vedasi Breeze, che nonostante tutti gli infortuni che ha avuto, spalla, cos'era, collo, adesso non ricordo mai cosa ha avuto Breeze, continuano a giocare. È una questione soprattutto mentale, di voler continuare, di voler raggiungere qualcosa di sempre più grande. Ci sono altri giocatori che hanno preso molte più botte, che nel frattempo invece, certo, hanno preso tanti più antidolorifici. Citava prima la conferenza stampa di Gronkowski, che diceva che anche lui si è messo a piangere esattamente nello stesso modo come Luck si è messo a piangere.
Guarda, Emanuele, scusa se ti interrompo, ma stavo proprio leggendo mentre vi ascoltavo la conferenza stampa di oggi di Luck, che ha presentato la sua nuova attività, diciamo, e in più ha parlato del perché si è ritirato, e si è ritirato per lo stesso motivo per cui si è ritirato Andrew Luck. Non ce la faceva più.
Ci ho taggato Twitter, cioè, ne vogliamo pure parlare.
No, beh, allora, solo per dire che stiamo parlando di due giocatori di incredibile livello che smettono alla fine per lo stesso motivo, perché fisicamente ritengono che il prezzo da pagare non valga più la pena. Ecco, chiudo e vi lascio continuare.
Quello che è complicato ricordarsi, che questa gente che si sveglia alle 3 del mattino, alle 4 incomincia ad allenarsi, hanno dei stili di vita che sono fuori di testa, e tu non sai mai per quanti anni puoi farlo. Cioè, io mi ricordo che c'era il video di come si allenava J.J. Watt, un altro che ha preso botte, che non so quanti anni continuerà onestamente, con tutti gli infortuni che ha avuto, che si fanno un stile di vita che è fuori di testa. Cioè, a un certo punto, una persona normale, anche perché ricordiamoci che Luck a novembre si è sposato da poco, si sta per sposare, a novembre sta per avere il primo figlio, cioè che sono comunque cose che dici che non mi potrò godere perché sono a fare fisioterapia, a farmi un male, a un male boia, e poi andare a prendere altre botte in campo. Se ci sono situazioni del genere, è in questo che... non è così folle, anche perché io ho fatto un rapido conto vedendo quanto ha guadagnato Luck. Parliamo di quasi 100 milioni di dollari, non è che proprio non ci sopravvivi, anche per quanto in America sia super, super costoso. Non so se sia un trend, però se raggiungi già il primo, il secondo contratto lungo, e hai i soldi garantiti per permetterti di sistemare famiglia, amici e nipoti, perché parliamo di una tale quantità di soldi, potrebbero farlo, perché no? Poi c'è chi vuole continuare perché ci tiene, perché vuole vincere il settimo Super Bowl, chi vuole rivincere un altro per poi ritirarsi, chi lo fa perché proprio gli piace il gioco, che continua. Ricordiamoci che è una questione mentale, più che entrambi hanno lo stesso problema. Il problema è mentale, non è che sì, potremmo prendere altre botte, è mentale, perché c'è chi come Watt che si allena per 2 anni per recuperare dall'infortunio, chi no. Quindi è mentale il problema, e quello è, secondo me. Comunque aggiungiamo tra gli stati che ci stanno seguendo dal Sudafrica, c'è la mia ragazza che mi segue, quindi siamo pure in Sudafrica, così.
Sortino, andiamo avanti.
Siamo internazionali. Chi è il prossimo?
Mauro.
Sì, io rubo lo slogan, la catchphrase a Santini, dico che sono completamente d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto. In realtà, cioè, voglio dire, ognuno ha detto qualcosa con la quale sono assolutamente d'accordo. Emanuele ha parlato di una questione mentale ed è assolutamente vero, nel senso che si sa che è chiaro che in qualsiasi sport professionistico la differenza che ti fa fare un salto di livello e arrivare ai livelli più alti è tutta mentale, per cui è una questione di volontà, ed è sicuramente vero chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Dario ha fatto il discorso giustissimo del piano B. Cioè, a noi è facile fare i discorsi qui seduti sul divano, eccetera, ma non tutti prendono i soldi che prende un Andrew Luck, un Matt Ryan, un Aaron Rodgers, ci sono uomini di linea che si fanno il mazzo tanto e più di altri probabilmente per dei minimi sindacali che sono infinitamente più bassi e che non dico che non gli permettono di mantenere una famiglia, ma che non consentono neanche di fare quei salti mortali e quella vita agiata che magari noi tendiamo ad immaginarsi. E per loro è ancora più pressante l'esigenza di avere un piano B, di aver immaginato che cosa fare della sua vita una volta che la vita da giocatore di football finirà, perché finirà. Io credo che alla fine quello che è cambiato rispetto agli anni scorsi, agli anni del football che ricordavamo noi, e quando dico noi parlo di io, Giovanni e Marco da ragazzi, cioè quando la gente non si curava, cioè andavano in campo sanguinanti, insomma gente che adesso è finita come manifesto dei danni che può fare il football, con cervelli rovinati da commozioni cerebrali prese con colpi pazzeschi, con caschi e attrezzature inadeguate e senza assistenza medica a bordo campo, eccetera. Io credo che ci sia una consapevolezza maggiore da parte di tutti quanti i giocatori su quello che succede, perché per tutti i linebacker che vanno in campo e tirano mazzate c'è un Ryan Shazier che per un infortunio tutto sommato banale ha visto la sua vita completamente stravolta. Io ho visto un filmato su Twitter oggi di Shazier che riceve, tira un pallone durante un allenamento, però cioè, si vede che sta se Dio vuole sta lentamente migliorando dalla situazione drammatica in cui era precipitato, però si vede che non sarà mai più un giocatore di football, potrà forse avere una vita normale ma non sarà mai più un giocatore di football, e tutti i giocatori hanno ben visto cosa è successo e cosa può succedere, e per quanto tu lo sappia il vederlo ti cambia la prospettiva. È un po' il discorso dei piloti di Formula 1, lo sanno tutti che sfracciando a 300 all'ora rischiano la vita, ma la volta che ne muore uno ti cambia le prospettive, poi cerchi di non pensarci più, vai avanti perché è il tuo lavoro, perché ti piace, perché fai così. Ma c'è una consapevolezza maggiore in tutti quanti su questo aspetto qua. Io non lo so se la drastica scelta di Andrew Luck cambierà, farà, non lo so, scatenerà, chiamiamolo una moda, anche se non è il discorso corretto, se abbasserà l'età del ritiro per tante persone. L'età del ritiro è influenzata da tante cose, dalle prospettive, dai contratti che ti danno, da qualcuno che ti vuole o non ti vuole, non solo dai soldi che hai preso, non solo dalla tua salute. Sono scelte personali e nessuno ha il diritto di metterne bocca, men che meno quei quattro deficienti che hanno fischiato Andrew Luck. Per cui non lo so se effettivamente, per rispondere alla tua domanda, Giovanni, ci sarà una tendenza. Io so che sicuramente adesso i giocatori sono molto più consapevoli del fatto che quello che faranno in questi 3 anni medi di carriera, 4, 5, 6, 10 per quelli che sono fortunati, influenzerà molto di più quello che gli rimarrà da vivere post carriera di quanto non lo fossero una volta.
Mattia e Marco,
prima
saluti,
ecco, prima di far parlare a te, Marco, sì, saluto perché devo entrare nell'altra sala di registrazione di Cutting Edge. Mi tocca.
Ma noi e abbiamo quindi, più sale, cioè, siamo ricchi, voglio dire.
Ovvio, ovvio. Esco da una porta e entro dall'altra, volevo salutare tutti, mi ha fatto piacere sapere che c'è Mattia di Play It questa sera. Saluto gli ascoltatori e un abbraccio, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Mattia e Marco.
Permettimi di aggiungere un'altra cosa allora.
Cosa vuoi?
Per darvi l'idea di quanto si guadagna negli Stati Uniti, un professore di scuola media e superiore sono intorno ai 50.000 l'anno. Più a un certo punto se hai il master, se hai il PhD vai sui 100.000 poi a salire. Le linee, come diceva prima Mauro, che non vanno oltre milione, il salario base è circa $700.000, se no intorno siamo lì, e giocano la media di dai 3 ai 5 anni, quindi sì, e non è detto, non mi ricordo quando scatta la copertura sanitaria per l'NFL, un'altra
3 anni,
poi l'anno prossimo,
3 anni,
quindi sono 3 anni, non è detto che poi questi ne possono usufruire. E ci sono una lista di giocatori che, come citava giustamente Mauro, io cito Elway che non può più muovere e chiudere la mano praticamente per una malattia che ha, che ti devi pagare queste cure, cioè non è che qui ve l'assicuro, non costa poco, ve lo assicuro che paghiamo l'aria. Quindi mettete questo in testa, quando, perché guadagnano così tanto e perché fanno questo tipo di sport così. Quindi chiudo.
Mattia e Marco a chiudere.
Sì, allora, una carriera media NFL dura 3 anni e mezzo circa. Poi, ovviamente, sì, quando ritirasse un giocatore come Luck, come Gronkowski, apriamo gli occhi e, come è stato detto, abbiamo paura. Però di giocatori se ne ritirano tantissimi ogni settimana, poi per motivi ovviamente diversi, perché c'è chi si ritira perché non ha prospettiva nella Lega, chi si ritira perché è semplicemente ormai uscito dal giro, o chi si ritira per infortuni come loro. Diciamo che immagino che una domanda del genere si ponessero in tanti nel momento in cui si è ritirato Barry Sanders, anche se giocando a Detroit è difficile aver voglia e amore per il gioco. Però secondo me Giovanni non cambia, perché comunque stiamo parlando di tantissimi giocatori, e sì, il ritiro di Luck, il ritiro di Gronkowski fa scalpore, però comunque è sempre tutto nella media, e per la legge grandi numeri prima o poi qualche giocatore grande fra i tanti che si ritirano dovrà ritirarsi, e in quel momento ci chiediamo cosa ne sarà del gioco. Ovviamente oggi sono più consapevoli, perché sanno benissimo le conseguenze delle loro scelte, sanno benissimo cosa comporta una commozione cerebrale, sanno benissimo tutte le malattie, che degenze e che effetti sul lungo termine hanno. Però credo che comunque alla fine l'NFL è solo il culmine di un percorso iniziato molti anni prima, pertanto gente che magari gioca da quando ha 10 anni, che è l'unica cosa che ha fatto nella vita a giocare a football, non credo che sia disposta, nonostante il dolore, nonostante le difficoltà psicologiche, a rinunciare al proprio sogno, oppure a rinnegare tutti quegli anni di sacrifici. Pertanto, in definitiva, non credo che cambi più di tanto sul lungo termine. Poi ovvio, magari qualche giocatore fra un paio di settimane annuncia il ritiro, perché di Vonte Davis stanchi di giocare c'è sempre pieno. Però credo che comunque a lungo termine non cambia assolutamente niente, anche se viene effettivamente da chiederselo.
Marco, sì, Marco, va di lei.
Ma allora, diciamo che Luck l'ha ribadito più volte. È vero, come avete detto in tanti, la questione mentale è quella più importante. Lui non aveva più il fuoco dentro per fare i sacrifici che ha sempre fatto, perché l'ha ricordato: quando ti fai male e poi c'è il dolore, c'è la riabilitazione, e poi la preparazione, poi ti fai male di nuovo. Quindi sono percorsi, specialmente sugli infortuni, che ti tengono lontano dal campo per mesi o anche anni. Non tutti sono in grado di percorrere questi cicli e avere la stessa forza mentale e la consapevolezza che ti possa ricapitare. Poi è ovvio che ci sono giocatori invece che se ne fregano, ma non perché non pensano al proprio fisico, ma perché la passione per il gioco è talmente grande che sorpassa le paure che possono prendere questi giocatori. Io faccio un esempio stupido che riguarda me, ma è proprio stupidissimo. Io, quando ho smesso di giocare a calcio, al di là delle capacità o meno, ma quando mi sono accorto a un certo livello, dico, ma quando mi sono accorto che al martedì e il giovedì che avevo l'allenamento, mi svegliavo quel giorno e dicevo: caspita, che palle, stasera c'è l'allenamento. Cioè, quello vuol dire che per vari motivi non hai più qualcosa che ti spinge a fare questi sacrifici. E oltretutto, non per fare sempre paragoni col calcio, ma se tu mentalmente non sei pronto allo scontro, al contatto, alla botta, ne esci sempre peggio, sempre dell'avversario, intendo. Quindi l'assorbire le botte diventa sempre più difficile e ne paghi sempre più le conseguenze. Quindi l'aspetto mentale è veramente quello che Luck poi avrà fatto anche i suoi conti, ha detto: sono ancora sano, quindi non mi va di mettere a rischio tutto quello che ho. Però effettivamente, quando ti manca il fuoco che ti manda in campo e in allenamento, specialmente nell'off season, che è lunghissima per la NFL da reggere, allora è anche giusto mollare, perché sarebbe stato peggio per lui giocare in quelle condizioni mentali.
Perfetto, grazie Marco.
Ecco Giovanni, scusa, prego, volevo dire una cosa perché ci stavo pensando mentre parlavo, ma non mi veniva il nome ed mi è venuto adesso. L'ultimo esempio, così facciamo anche un po' di attualità, copriamo anche l'attualità, David Andrews, il centro dei Patriots, ricoverato oggi in ospedale perché gli hanno trovato dei grumi di sangue nel polmone. Quei grumi di sangue non è che sono arrivati così a caso. Cioè, voglio dire, la gente probabilmente, queste sono cose che ti fanno pensare, per cui niente, cioè,
guarda, sì, Mauro,
sempre quando, sul punto di prima, voglio dire, la gente ci pensa, non è che...
quando sono andato a vedere la partita dei Raiders a Oakland c'era Franco Harris, che, vabbè, i giovanissimi magari non lo ricordano, diciamo, prima della partita dal campo, diciamo, si è fatto mezza tribuna a salutare i tifosi, eccetera, eccetera. Ma vedere uno, non dico che l'ho visto giocare perché non è vero, però so benissimo chi è, poi io anche più di altri, ma vederlo camminare in quel modo, quando gli ho parlato, vederlo rallentato nelle risposte o nell'atteggiamento, cioè quasi accompagnato, e non è vecchio, no? Vedere, cioè, fa veramente pena. E
sì, sì,
come lui ce ne sono veramente tanti.
Ma come lui, cioè, quando vedi la cerimonia dell'Hall of Fame in cui ci sono queste leggende del football di una volta, tutte schierate, e le vedi che, cioè, voglio dire, non è che hanno l'età da nonni, perlomeno non tutti, vederli come, in che condizioni molti di loro sono, cioè, per uno che vedi che sta bene e non ha problemi, ce ne sono. Cioè, per un Tom Brady che arriva a 40 e passa anni e sta ancora giocando ed è ancora in condizioni apparentemente più che discrete perché non ha avuto grossi infortuni, ce ne sono altri che arrivano a 45 anni che sono devastati.
Eh già, è così. Allora, con queste considerazioni finali chiudiamo questa seconda puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, giusto un'oretta di tempo. Allora, prima di chi mi ha fatto compagnia, voglio ringraziare davvero le tante persone che erano in chat, e quindi a noi fa piacere che ci facciate compagnia e viviate insieme a noi la puntata, per poi passare a ringraziare innanzitutto il nuovo entrato Mattia Righetti. Grazie Mattia per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te Giovanni dell'invito, mi ha fatto veramente piacere stare nel vostro salotto.
Se vuoi, noi siamo qua il martedì 21:30 in diretta.
Giovanni, ti hai detto che la prima è gratis?
Poi è ovvio, dalle prossime ci fa così. Che ti credi?
La seconda deve portare le paste,
però,
è così. No, la prima gratis ed altro pagamento. Quindi, poi,
esatto,
velocemente, un ringraziamento.
Considera che io pago il satellite per parlare, per quello sono qui. Se no,
esatto,
qui.
E si è svelato anche che è Sortino che si paga il satellite. Avevamo fatto passare come un costo di Adol Magazine. Invece, gli Altarini si stanno scoprendo uno a uno. Ciao Emanuele, buon pomeriggio per te.
Grazie a voi.
E poi una buona serata, per quando registriamo, a Mauro Rizzotto.
Grazie a voi e ci sentiamo alla prossima.
Dario Alfredo Michelini.
Ciao Giovanni, grazie e buona serata.
Guarisci Dario, una settimana che sei conciato così.
quando l'Ambrosia, no, una settimana, un mese e mezzo, quando l'Ambrosia, ecco, verrà finalmente estirpata da questo mondo, io starò bene.
Perfetto. E Marco Santini.
Sì, saluto tutti anch'io. L'ultimissima cosa che voglio dire di Luck è che io credo che siano pochi giocatori come lui che stiano simpatici o piacciono a quasi tutti gli avversari, non è una cosa da poco, e credo che lui di questo ne vada anche abbastanza fiero, anzi molto fiero.
Da Giovanni Ganci è tutto per questa seconda puntata di Scusate il Disturbo. Ci risentiamo settimana prossima, martedì. Venerdì troverete online Scusate il College Football, e attenzione, forse non vi è chiaro cosa torna settimana prossima, perché Scusate il Disturbo è già ripreso, ma giovedì prossimo, giovedì prossimo, non questo ma il prossimo. Ciao a tutti e grazie come sempre dell'ascolto.